è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
:36, siamo qui con la Zanzara come ogni sera fino alle 21 per ascoltare soprattutto i vostri interventi in diretta. I numeri, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara è radio24.it. Andiamo subito a sentire le novità della giornata secondo il TG2.
L'agenzia di rating Standard & Poor's declassa i titoli di Stato greci a livello spazzatura. Il governo chiede l'aiuto dell'Europa, sotto pressione anche il Portogallo. Il capo dello Stato chiede rispetto tra politici e giudici. C'è un clima di sfiducia, bisogna recuperare l'apprezzamento della gente. Arrestato Giovanni Tegano, uno dei più importanti boss dell''ndrangheta. Davanti alla questura una piccola folla di familiari e amici lo applaude. Bimba di 7 mesi muore carbonizzata a Benevento nell'auto della madre che riesce a sfuggire al rogo. Pesanti sospetti sulla donna che, vigilata in ospedale, ha già fatto le prime ammissioni.
Leggo dal Mattino di Padova, sempre a proposito della vicenda della scuola di Adro. Dal prossimo anno scolastico potranno frequentare le mense del comune solo gli alunni le cui famiglie abbiano pagato gli arretrati entro agosto. Troppi gli esonerati dalla retta, per questo un assessore ha fatto intensificare i controlli. Insomma, anche a Padova, giunta di centrosinistra, sarebbero cinici nei confronti dei bambini. Semplicemente, secondo me, fanno applicare le regole, cercano di applicare le regole e cercano di spronare i genitori a pagare le rette. Studio aperto.
Reggio Calabria, dopo 17 anni è finita la latitanza di Giovanni Tegano, considerato il numero uno dell''ndrangheta. Un nuovo successo contro la criminalità organizzata, ma all'uscita della questura decine di persone riveriscono il superboss con un lungo, insopportabile applauso. Giallo a Benevento, una bimba di 7 mesi muore carbonizzata in auto. Solo la mamma si è salvata. Ora la donna è sotto osservazione in ospedale. Per gli inquirenti, il decesso della piccola Ilaria potrebbe non essere accidentale.
Partiamo con l'inno della vecchia URSS. Perché partiamo con quest'inno? Perché vogliamo ricordare il Berlusconi. Oggi c'era anche un editoriale sulla prima pagina del Corriere della Sera e un articolo su Repubblica molto critico sull'ipotesi che Berlusconi possa far tenere la prima lezione della sua università del liberalismo o della libertà, non so neppure come si chiami, all'ESMO, Vladimir Putin.
Questa struttura che, come sapete, sarà destinata ad ospitare un'università della libertà. Io questa mattina ho detto al Presidente Putin che mi piacerebbe che lui fosse il primo tra i professori ad inaugurare il corso. Dalla sua risposta ho capito che non sarebbe contrario a farlo e lo ringrazio.
Beh, insomma, noi già ieri avevamo detto va benissimo i rapporti tra gli stati, la realpolitik, gli accordi, però cosa c'entra Putin con la prima lezione di questa università del pensiero liberale? C'è anche una gaffe durante il discorso ieri di Berlusconi, conferenza stampa con Putin, a proposito dell'Enel e dell'Unione Sovietica. Sentite.
È un accordo di largo respiro che dà alla nostra principale azienda, l'Enel, la possibilità di ampliare la sua presenza e l'importanza di questa sua presenza nella Unione Sovietica e in tutto l'Oriente.
Beh, insomma, l'Unione Sovietica di Berlusconi è straordinaria. Chiudiamo con Paolo Guzzanti, che, come sapete, su questa vicenda dei rapporti tra Berlusconi e Putin ha rotto con lo stesso presidente del Consiglio. E ricordate l'8 ottobre del 2008 il suo straordinario racconto di un intervento di Berlusconi all'assemblea del gruppo parlamentare del PDL.
Un giorno eravamo riuniti il gruppo parlamentare della Camera a Montecitorio, dove il presidente del Consiglio, e qua a un certo punto ha detto: e poi ho parlato con Putin il grande Vladimir, il grande gelo in sala. Ma come il grande Vladimir? Cioè, è una cosa veramente molto imbarazzante. Io voglio dirlo, io mi sento molto imbarazzato.
Vabbè, qualcuno ci segnala giustamente che questo qua è anche l'inno della nuova Russia e naturalmente hanno cambiato le parole. Piero Ostellino, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Eccoci qui, è un vecchio liberale come Ostellino. Queste parole di Berlusconi su Putin, che deve tenere la prima lezione della fantomatica università del liberismo, come sono, come risuonano queste parole?
Ma guardi, se lei si aspetta che io dimostri di essere scandalizzato, temo di deluderli.
No, non mi aspetto nulla.
Ho anche quelli che mi ascoltano, insomma, temo che di deluderli, per una ragione molto semplice, che Berlusconi è un uomo intelligente sicuramente, ed è anche un uomo moderatamente colto. Il problema è che di Putin e del liberalismo non gliene può fregare di meno. Cioè, questa è una dichiarazione di puro cinismo. Se lui deve fare degli affari, li fa con Putin, non li fa col liberalismo. E quindi il problema per lui non è quello di, come dire, salvaguardare, di fare una differenza tra un ex KGB e il liberalismo, è quello di cinicamente di non distinguere tra il KGB, il liberalismo, la democrazia. Di tutto questo lui non gliene può fregare di meno. È forse una manifestazione di una sorta di delirio di onnipotenza, in base alla quale si mettono dentro lo stesso cesto il liberalismo, la democrazia, il KGB, l'Unione Sovietica, che poi non c'è più, la Russia di adesso, insomma. Cioè, è questo. E quindi, secondo me, non è il caso né di scandalizzarsene, né tantomeno di riderne. È un caso specifico di un uomo che non ha alcun interesse per le idee, che forse ha un certo disprezzo anche per la cultura, ma proprio perché con la cultura, con le idee, non si fanno gli affari. E siccome lui è un uomo d'affari, ragiona da uomo d'affari. Oltretutto, questa sede della supposta Università delle Libertà,
del pensiero liberale,
se l'è pagata lui, e lui si comporta da padrone. Poi dentro questo complesso ospita chi diavolo gli pare, quindi ospita anche Putin, che poi Putin faccia una lezione di liberalismo, non so chi andrà ad ascoltarla, ma in ogni caso a Berlusconi non gliene può fregare di meno.
Senta, ma quanto c'è di liberale, diciamo, secondo lei, nel governo Berlusconi?
Ma di liberali ci sono le dichiarazioni, ma poi per tutto il resto. In realtà bisogna tenere conto di un fatto, che c'è un signore che era un ragazzo di Lorenteggio, un ragazzo del bar che cantava sulle navi, che all'improvviso, grazie anche alla sua straordinaria capacità di imprenditore, diventa molto ricco, diventa straordinariamente ricco. Poi ad un certo punto, siccome le circostanze storiche, politiche, eccetera, gli offrono l'occasione, in 3 mesi diventa addirittura capo del governo. Adesso ha anche la prospettiva di diventare domani Presidente della Repubblica. Ma vuole che un ex ragazzo dell'Orenteggio non gli si monti un po' la testa, che non gli dia un po' la testa questo strepitoso successo? È comprensibile, è umano, cioè che lui pensi che il mondo gira attorno al suo ombelico e che quindi liberalismo, democrazia,
gli accordi tra Obama e la Russia
sono tutte cose che tutto sommato lo interessano poco, è del tutto comprensibile. Ripeto, lui è un uomo laureato, non è uno stupido, tutt'altro che uno stupido, però di queste cose lui non gliene frega niente, tutto lì.
A lei interessa l'università del pensiero liberale? Ce n'è bisogno?
No, a me interessa, perché 3 anni fa uno dei consiglieri dello stesso Berlusconi mi chiese cosa ne pensavo. Io disse che mi sembrava un'ottima idea. Tant'è vero che mi chiese anche dei pareri assieme a dei professori universitari, io ero l'unico non accademico. Bene, sì. Abbiamo dato il parere, abbiamo dato degli indirizzi,
sì.
E poi dopodiché non abbiamo più saputo niente, ma è normale che non abbiamo più saputo niente, perché evidentemente la finalità di quel luogo, che ripeto, Berlusconi ha comprato e ha pagato con i suoi soldi,
sì.
E quindi ha diritto di farne quello che crede. Non abbiamo più saputo niente, perché evidentemente della scuola di liberalismo non gli interessava molto.
Oppure ancora non è definito nulla, magari la chiameranno. Lei lo farebbe il preside di questa...
No, per carità, io sono troppo pigro. Io al massimo do qualche idea e soprattutto gratuitamente.
Va bene, grazie, buona serata. La sfida di Italo Bocchino, che adesso vuole andare alla conta, si dimette e dice da vicario del gruppo del PDL alla Camera, dice che si deve dimettere anche il presidente del gruppo, cioè dire Fabrizio Cicchitto e vuole rieleggere un nuovo presidente candidandosi a leader del gruppo del PDL. È un modo per dire: facciamo la conta di quanto pesano le nostre idee, di quanto pesano le idee dei finiani alla Camera.
Berlusconi negli anni 90 ha compiuto un grande miracolo, ha messo insieme Alleanza Nazionale e la Lega, cosa che soltanto un genio come lui poteva fare.
Beh, anche ultimamente Bocchino è passato da definire Berlusconi un genio a parole come logica padronale.
L'obiettivo di Lupi e di altre persone come Lupi era l'obiettivo di annettere una comunità politica con 50 anni di storia, con una classe dirigente, ad una logica padronale del principe che noi non accetteremo mai. Noi siamo abituati a lavorare...
E poi il famoso squadrista fascista.
Lupi, è grave che lui, quando non gli piace quello che dice un interlocutore, risponde dimettiti, perché questo è un atteggiamento fascista che io non tollero.
Infine, le dimissioni di oggi, anche se accompagnate naturalmente dall'invito a Cicchitto a dimettersi anch'egli.
Se c'è bisogno delle mie dimissioni da vicario, da oggi sono nelle mani del presidente del gruppo Fabrizio Cicchitto e si vada presto ad una nuova assemblea di gruppo per eleggere i vertici, visto che il quadro è cambiato, dove noi esprimeremo la candidatura e ci conteremo per sapere quanto pesa la minoranza all'interno del gruppo parlamentare.
La sfida di Bocchino. Vedremo come andrà a finire nei prossimi giorni. Mauro da Ascoli Piceno, buonasera.
Buonasera, signor Cruciani, buonasera. Senta, no, io volevo dire solamente un ringraziamento, vorrei ringraziare il comportamento di Fini in questa situazione, perché credo che possa in un certo qual modo far riflettere un po' di più la gente sul fatto che insomma il nostro Presidente del Consiglio faccia un po' quello che vuole. È molto abile a comunicare, a rassicurare la gente a parole, ma poi nei fatti secondo me non è tutt'altro che rassicurante.
Ma chi è rassicurante? Chi non è
il Presidente del Consiglio?
Non è rassicurante, non essendo non rassicurante a lei piace Fini, a lei sembra più rassicurante Fini?
No, non sembra più rassicurante, però secondo me il fatto che ha fatto punta un po' i piedi, secondo me è giusto, sono d'accordo e lo ringrazio per il suo comportamento.
D'accordo, ho capito. Vuole aggiungere qualcosa?
E poi ecco, sono un po' preoccupato per i nostri conti pubblici, visto quello che è successo in Grecia e quello che sta succedendo in Portogallo. Diciamo ci rassicurano, anche qui parlo sempre di rassicurazione da parte della nostra classe dirigente, rassicurazioni che secondo me non sono riscontrabili poi nei fatti.
Saverio da Fermo, buonasera.
Sì, buonasera. Buonasera, anche io volevo intervenire a proposito di Fini Berlusconi.
Sì.
Lei prima diceva che Italo Bocchino passava dal definire Berlusconi genio e poi invece di accusare Berlusconi della logica padronale. Beh, in un certo senso è stato anche un genio a creare un partito e poi a servirlo ad una logica padronale. E poi volevo dire una cosa: si tende in questi giorni sui mass media a far vedere che Fini ha fatto dei passi indietro. Io non so se lei è d'accordo su questo.
Assolutamente sì, certo che ha fatto dei passi indietro, aveva minacciato di fare dei gruppi autonomi.
Lui aveva chiesto al partito di poter fare dei gruppi autonomi che in direzione nazionale
non ha chiesto al partito, non si deve chiedere di fare dei gruppi autonomi. Se uno vuole fare dei gruppi autonomi li fa.
E alla fine comunque li ha fatti, cioè diciamo che tutti li chiamano
come li ha fatti, non li ha fatti ancora, non ha fatti i gruppi autonomi, diciamo siamo in attesa di capire se da quello che avviene in Parlamento, se si tratta di una corrente veramente organizzata oppure no.
Sì, certo, per questo comunque.
Insomma, che abbia fatto dei passi indietro rispetto all'inizio, su questo non c'è dubbio, Saverio, non è che.
Secondo me no,
secondo lei
nel
no.
Senso che tutti, subito dopo l'intervista dell'Annunziata, dicevano Fini ha fatto un passo indietro. Innanzitutto bisogna capire comunque anche dove si trovava, in direzione nazionale PDL, che per lui era come se fosse stata una fossa dei leoni, e dall'Annunziata invece che, anche per un suo interesse, per interesse dell'Annunziata, cercava comunque di tirar fuori quello che Fini aveva da dire contro Berlusconi.
Vabbè, comunque secondo lei non ha fatto passi indietro.
Sono cambiati i toni, ma secondo me gli argomenti non sono cambiati. E poi le volevo chiedere una cosa, secondo lei ha ancora ragione Guzzanti quando dice che è stato un 6-0, 6-0, 6-0?
Ma adesso proprio 6-0, 6-0, 6-0, magari proprio 6-0, 6-0, 6-0, magari no, ma insomma che Fini, secondo me, dal punto di vista poi dell'immagine, dal punto di vista mediatico, poi sui contenuti, solo il futuro ce lo può dire. Si è uscito sconfitto da quella direzione nazionale, non ci sono dubbi. La ringrazio, Saverio. Gianni da Milano, buonasera.
Salve, sono appunto Gianni. Io volevo intervenire per dire soltanto Tremonti santo subito.
Perché Tremonti santo subito?
Perché con quello che sta succedendo e la speculazione che c'è in questo momento, ne ha parlato poco fa anche un altro ascoltatore, per fortuna che la sua politica è stata quella di non aumentare il nostro debito, altrimenti a questo punto saremmo già in piena speculazione. Ci sono già...
Lei dice saremmo finiti come la Grecia. La ringrazio. Sentite queste parole. Il Veneto è la mia patria. Sebbene esista una Repubblica italiana, questa espressione astratta non è la mia patria. Noi veneti abbiamo girato il mondo, ma la nostra patria, quella per cui se ci fosse da combattere combatteremmo, è soltanto il Veneto. Quando vedo scritto all'imbocco dei ponti sul Piave «Fiume sacro alla patria», mi commuovo, ma non perché penso all'Italia, bensì perché penso al Veneto. Fuori del Veneto per me è terra straniera e forse ostile. Chi ha scritto queste parole? Michele da Napoli, buonasera.
Sì, buonasera. Volevo intervenire su ciò che sta combinando Fini.
Sì, abbassi la radio o la spenga, grazie.
Si dà ascolto a tutti tranne agli elettori del PDL, cioè sapere la base elettorale effettivamente cosa pensa di quello che...
È difficile capirlo, cosa bisognerebbe fare? Un sondaggio, un viaggio attraverso le sedi?
Dovrebbe parlare più alla base elettorale a questo punto.
Ma qual è la base elettorale? Sa, non è facile distinguere, ci sono milioni di elettori che votano per il PDL, è complicato. Comunque.
Questo è vero, però provo a dare una mia interpretazione.
La sua interpretazione qual è?
La mia interpretazione è che... Gli interventi pseudopolitici che sta facendo Fini sono soltanto pretestuosi, per nulla meridionalisti come lui si vuole definire, e la prova è l'emendamento della Lega sulla mancato abbattimento degli immobili nelle zone vincolate per il vincolo paesaggistico, zone che sono tutte al sud, e guarda caso la protezione delle zone vincolate che sostanzialmente sono tutte al sud le fa Calderone e non le fa uno di Alleanza Nazionale. Poi voglio dire, Fini sta comportandosi da capocorrente, su questo non c'è dubbio, ha fatto una riunione a porte chiuse, quindi per me sono soltanto pretesti per posizioni di potere. Fini sinceramente
cioè secondo lei non c'è l'idea di una nuova destra, di una destra come dice lui più moderna, una destra senza bava alla bocca, non c'è nulla di tutto ciò?
Aneddoto, le spiego un altro aneddoto sul fatto di una nuova destra moderna e meridionale.
Velocemente, grazie. Sì.
Pronto?
Sì, velocemente, grazie Michele.
Sì, guarda, glielo dico proprio in maniera veloce, la proposta di Fini del voto alle amministrative per gli immigrati non cittadini, cioè paradossalmente consegnerà in maniera definitiva comuni, interi comuni della provincia di Napoli, Caserta e della Calabria alla criminalità organizzata.
Sì. Vabbè, adesso Michele, questo non è possibile prevederlo, insomma, e non credo poi che sia così. La ringrazio. Eccoci qui, 19:18, 800 24 00 24 e andiamo con i titoli del TG3.
Atene non riesce più a trovare denaro per finanziare il debito, i titoli greci declassati a spazzatura, giù tutte le borse, Germania rigida sugli aiuti. Napolitano, stop a conflitti e delegittimazioni tra politica e magistratura, monito alle toghe, fate autocritica, l'ANM, chiediamo rispetto. Ancora tensione nel PDL, il finiano Bocchino si dimette, sfida Cicchitto, serve un'assemblea e mi candido alla presidenza del gruppo. Arrestato a Reggio Calabria il boss Giovanni Tegano, condannato all'ergastolo, latitante da 17 anni, tra la folla qualcuno grida, è un uomo di pace. Giovane ministra tedesca di origine turca imbarazza il partito della Merkel per la sua battaglia laica e bipartisan contro crocefissi e il velo alle donne. Il marchio dell'omino coi baffi trasferisce la produzione in Cina e i lavoratori dell'azienda scendono in piazza Torino offrendo caffè ai passanti.
Bene, e andiamo a sentire anche Sky TG24.
Crisi Grecia, le agenzie declassano i titoli a spazzatura, rischia anche il Portogallo.
Atene meno 6%, meno 3 Milano, cedono le borse, bruciati 160 miliardi.
Benevento dà fuoco all'auto con la figlia di 7 mesi e simula un incidente, arrestata.
Napolitano bacchetta ai magistrati, fate autocritica, l'ANM risponde, il rispetto si dà e si chiede.
PDL sfida ai vertici, Bocchino si dimette e chiede la presidenza dei parlamentari.
Reggio Calabria applausi al boss, Tegano osannato dalla folla, il questore una vergogna.
Basta ubriachi al volante, cittadini in rivolta dopo la scarcerazione del pirata di Desenzano.
Benzina sempre più cara, un litro di verde oltre l'euro e 43, vola anche il gasolio.
Champions meno uno alla super sfida, il Barça smorza i toni, stasera Lione-Bayern.
Arrivederci mostro, esce l'11 maggio l'ultimo album di Luciano Ligabue.
Volare.
Volo privato o charter da 1.400 euro andata e ritorno Roma-Strasburgo, De Magistris e altri deputati europei.
Oh, vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo! Andiamo!
Partendo dalla mia città di residenza, Catanzaro, quel charter che ho preso una volta solo perché poi faceva schifo, ho pagato 5 o 600 euro meno, forse anche di più, di quanto avrei pagato con i voli di linea.
Era un terrificante Savoia Marchetti, 1915, in tela cerata, precipitato 12 volte negli ultimi due conflitti mondiali. È rifiutato ormai con orrore da tutte le compagnie del mondo.
Una volta che l'ho preso io ho aspettato un sacco di ore, 7 ore all'aeroporto, perché è arrivato in ritardo. È un volo che non è assolutamente confortevole, perché insomma un aereo piccolo eccetera, quindi l'ho preso una volta solo.
Chiudete gli occhi tutti quanti e pregate. E datevi la mano in segno di pace.
Sì. Era abbastanza scadente, guarda. A me mi hanno comunicato che era un volo charter, io sapevo che era un volo charter. E credo, non lo so, mi auguro che lo sia. Se qualcuno poi ha fatto una truffa se ne assume la responsabilità, ovviamente.
Scusi signorina, c'è qualcosa che non va? Eh?
Ma non mi rompere i coglioni, stronzone!
Ha detto di non fare domande.
Nel blu, dipinto di blu.
E abbiamo ricevuto diverse telefonate, diverse mail dopo le spiegazioni che ci ha dato ieri De Magistris, in seguito alle inchieste di Panorama e del blog di Alessandro Giglioli, in cui insomma siamo andati a compulsare, ci scrivono gli ascoltatori, si può arrivare tranquillamente dalla Lamezia Terme fino a Strasburgo con 400, 500, 600 euro. La mia risposta è questa, sì, naturalmente poi bisogna vedere il giorno, non sempre si ottengono quelle tariffe. Comunque il dibattito è aperto. Intanto incredibile dictu per chi conosce questa trasmissione, per chi conosce anche superficialmente il sottoscritto, devo dire che in questo caso ha ragione Camilleri a proposito del tricolore.
Io trovo vergognoso che ci sia un ministro della Repubblica che dica pubblicamente cosa intende fare del tricolore e che nessuno, dal Presidente della Repubblica all'ultimo politico, protesti contro questa indegnità che è sporca. I nostri soldati che muoiono a Kabul o in altri posti e che vengono coperti da un tricolore sporcato metaforicamente dal signor Bossi.
sporcato, abbiamo capito tutti a cosa si riferisce Camilleri, a quale frase di Bossi il tricolore se lo metta nel. Ancora Camilleri.
Se decidono di levare l'oro, i simboli di coloro che hanno fatto l'Italia, io mi comincio a scocciare seriamente, perché allora mi chiedo perché due miei zii, uno a 20 anni e l'altro a 22, che non avevano nessuna voglia di andare a morire, sono andati a morire nel 14-18 per difendere i confini della patria, e ora arriva qualcuno a dire rimuoviamo i simboli.
Va bene, 19:25, 800 24 00 24, era già stata nostra ospite qualche giorno fa, oggi da Maurizio Belpietro, donna Assunta Almirante. Sentitela a proposito di Fini, Berlusconi e soprattutto della destra. Donna Assunta.
C'è ancora spazio per una destra in Italia?
Ma io penso che non c'è né destra, né centro, né sinistra, e caro direttore amico mio.
E cosa c'è allora?
C'è niente, perché mancano i cervelli. Se non si cambia la legge, che noi siamo vittime di andare a votare un simbolo e non degli uomini, purtroppo gli uomini che vengono scelti sono amici degli amici, quindi non possono produrre.
Non ci sono cervelli perché c'è la legge elettorale, dice donna Assunta, sono tutte comari.
Ormai gli uomini politici sono diventati come le comare, se le ricorda lei le comare, sì, dei vicini che si facevano fra di loro, parlavano di tu, di tu, di tu, vivono di pettegolezzi ma non vivono di valori.
Come finirà tra Fini e Berlusconi?
E quindi che cosa succederà secondo lei?
Niente, secondo me finisce a tara luce e vino. Vuol dire che o si va ad elezione anticipate oppure ci si rimette d'accordo ritornando però sempre alle stesse cariche di prima.
Paola d'Alessandria, buonasera.
Buonasera, un piacere sentirla, anche perché mi diverte un sacco ascoltare la sua trasmissione in macchina mentre torno a casa.
Grazie, da dove sta tornando, dove sta andando?
Sto andando a casa, mi faccio circa un'ora di strada, adesso mi avete beccato proprio all'uscita del casello, per cui ho potuto parcheggiare tranquilla.
Dica.
Dunque, volevo intervenire sulla diatriba Fini Berlusconi. Intanto io, come ho detto già alla sua assistente, sono un po' infedele in politica, nel senso che dopo la Seconda Repubblica sono giustamente votato Bossi come elemento di rottura. Sono poi passata, ho peggiato tra Bossi, Berlusconi e Fini, quindi Alleanza Nazionale, e quindi questa diatriba a me interessa molto, nel senso che comunque Fini, siccome già a suo tempo era, diciamo, il pupillo di proprio del marito della signora Assunta, di donna Assunta,
sì, di Almirante,
quindi già una volta è sopravvissuto a un personaggio molto molto carismatico.
Dunque, perché che ne pensa di questa?
Sono contenta perché intanto sia Bossi che Fini sono due estremi. Dal mio punto di vista, il futuro, essendo io una elettrice di destra, Fini è un elemento di rottura che mi piace molto.
Ho capito. Dunque, anche queste scosse, diciamo, questa novità che ha introdotto il centrodestra, le piace?
Mi piace perché così non si dice, non si parla sempre solo di Berlusconi, Fini fa vedere che il futuro comunque del PDL...
Ecco, ma dovrebbe rimanere o dovrebbe uscire secondo lei?
Ma guardi, secondo me posso fare un po' di gossip, secondo me è indifferente, nel senso che dal mio punto di vista poi al momento opportuno in cui entro nell'urna io vado, voto un po' di pancia, sono prendo la politica non molto sul serio, devo dire la verità, nel senso che tutti questi discorsi che fanno altri ascoltatori, dietrologie, no? Penso che sia un po'...
Va bene, d'accordo, no? La ringrazio. Enzo da Milano, Enzo da Milano, buonasera.
Buonasera, io sono fuori tempo.
Dica.
Lo pensavo a Berlusconi, che mi è molto simpatico, io lo considero patrimonio dell'umanità.
Patrimonio dell'umanità, sì, ecco, sì, col patrimonio dell'umanità, non so se lei sia ironico o no.
Sì, sono ironico per niente.
Spero di sì, che... perché insomma, patrimonio dell'umanità, per carità, con tutto il rispetto del Berlusconi, ma patrimonio dell'umanità mi sembra leggermente esagerato, però va benissimo.
Sì, mi spiego male. Perché
no, Enzo, mi scusi un attimo, mi spiega il patrimonio dell'umanità tra poco, dopo la borsa. Wow. la sfida di Italo Bocchino, il quale dice: adesso dimissioni di tutti o io resto al mio posto. In un'intervista al sito di Luca Sofri aggiunge: le mie dimissioni sono condizionate al voto per tutte le cariche. Io ho detto: volete la testa di Bocchino? D'accordo, ma allora si ridiscute e ci si conta. Altrimenti resto vice capogruppo e prendo atto che non ci sono intenzioni di epurazione. D'altra parte, aggiunge l'esponente Finiano, uno che teorizza il partito dell'amore e fa un'epurazione di chi si limita a rappresentare il dissenso interno, come lo spiega al mondo? Poi al mondo non gliene frega niente, ma come lo spiega al partito?
Voi di Comunione e Liberazione siete i maestri della divisione dei posti, adesso ci viene a fare la morale.
Perdone, ragazzi.
Ci sono stati dei problemi politici, ma ci sono anche dei problemi personali tra lui e Fini, non bisogna nascondere. Uno è le cene del lunedì. Fermo restando che Berlusconi può fare le cene con chi vuole, il problema è trasformare la cena in vertice di maggioranza. Cioè esce Calderoli e dice: questa settimana al Consiglio dei Ministri noi faremo A, B e C.
È da escludere categoricamente qualsiasi rischio di crisi di governo.
Questo è Italo Bocchino che lancia la sfida finale, vuole contarsi alla Camera e si propone come nuovo capogruppo al posto di Cicchitto, il che è naturalmente una mezza provocazione. E siamo con Enzo da Milano. Allora, Enzo, cosa ci voleva dire a proposito di Berlusconi, patrimonio dell'umanità, il che mi sembrava un tantinello esagerato.
Ho pensato a una cosa molto sintetica per descrivere. È una persona, Berlusconi, che si sa far, si fa dare del tu.
Lei lo conosce?
Però è una persona che se incontri per strada, non per particolari requisiti.
Ma dove si trova lei che ci sono tutti questi suoni, uccellini? Sembra un mondo fantastico. Sembra un mondo meraviglioso.
È nato su a casa mia.
È alto, quarto piano,
ma ho davanti case più basse, per cui è un'altezza relativa.
No, ma si sentiva il suono.
Ah, ogni tanto passa qualche macchina perché sotto c'è una.
No, le macchine, si sentiva un suono di uccellini.
Ah, sì, c'è un qualcosa che tuba. È una colomba.
Dove si trova lei, Enzo? A Milano città?
No. Io sono in Brianza.
In Brianza. Allora.
Sì.
Mi spieghi bene questa cosa di Berlusconi, patrimonio dell'umanità?
Però mi rendo benissimo conto che poi...
Non abbiamo molto tempo, però...
Certo, però ecco, io sono abbastanza contento del Presidente che...
Questo l'avevamo capito.
Una persona volenterosa, buoni propositi, e non sono per niente turbato dal confronto che ha avuto con
Fini.
Signor Fini, perché mi sembra del tutto fisiologico.
Ma il signor Fini cosa vuole secondo lei? Il signor Fini cosa vuole secondo lei?
Signor Fini vuole giustamente, secondo me il problema sta nella integrazione dell'immigrazione, sono quelle le cose più interessanti, e secondo me non è vero che Berlusconi sta con la Lega, è il contrario, è la Lega che sta con Berlusconi. E Berlusconi porterà, anche perché è una persona che vuole il bene, non vuole il male.
È il leader del partito dell'amore.
Certo, quindi.
Quindi vuole del bene.
Figuriamoci se Berlusconi è uno che ce l'ha su con i neri piuttosto che con
i neri. Ma assolutamente.
E non è, figuriamoci cosa ne può. Se potesse li porterebbe tutti in Italia. Detto questo, ci metterà un po' perché ci vorrà un po'. Ma il problema non è che, quindi, siccome è anche un imprenditore, quindi ha la malizia e sa fare anche gli affari, deve stare con la Lega, ma
certo,
in realtà è il contrario.
Ma il signor Fini, secondo lei, il signor Fini si comporta male con Berlusconi un po'?
Perché?
No?
Per me neanche un po', dice la sua. Meno male che c'è qualcuno che dice quello che pensa.
E allora chi è che si comporta male?
Sicuramente né uno né l'altro, né Berlusconi né Fini e neppure Bossi, per come la vedo io. Ognuno dice quello che pensa e lotta per le proprie idee.
Secondo lei non ci sono problemi?
No, i problemi ci sono quelli pratici e concreti. Io penso che comunque Berlusconi saprà essere
il faro del tridente. Tenga a bada il cane, un attimo. Giuseppe da Roma, buonasera.
Pronto?
Buonasera Giuseppe, dica.
No, io
io sto sentendo, mi ha anticipato Milleri per quanto riguarda sempre la Padania di qui.
Vabbè, no, scusi Giuseppe, non è un argomento della serata la Padania. Camilleri dice che non sopporta Bossi quando parla di pulirsi il sedere col tricolore, insomma, questo dice Camilleri, che è una vecchia polemica, insomma, però
non è una vecchia, cioè è una polemica, però non è che io tutti, perché sento spesso la vostra trasmissione, ogni volta che si interpella qualcuno del nord è sempre l'Italia di qua, no, dei confini da Firenze in più, insomma. Cioè,
vabbè, Giuseppe, ho capito.
Ognuno
bene.
Ha questione di, può pensare di
sì,
pare,
sì, no, ma ho capito benissimo. Non capisco dove vuole andare a parare. Dove vuole andare a parare?
Io non voglio stare a parare. Ma secondo lei è legittimo tutti i giorni dire certe cose che anche non mi sembra.
No, ma non è tutti i giorni, dico, Giuseppe. Non è tutti i giorni. Un attimo solo, andiamo a Firenze. Tommaso, buonasera.
Buonasera, velocemente su Putin Berlusconi, ovvero la lezione, la prima lezione dell'Accademia della Libertà, o quello che è da dare a Putin, parlando da ex studente, ora dottorando in scienze politiche. Io sarei molto curioso.
Lei è dottorando in scienze politiche?
Sì, laureato diverso tempo fa, lavoro, ma diciamo per hobby ha trovato il tempo di fare questo dottorato. E sinceramente sarei interessato, cioè sarebbe molto interessante avere un docente o
come Putin.
È un po' la storia del Ratzinger che doveva fare la lezione magistrale alla Sapienza, che poi gli fu impedito. Il caso
Beh, adesso tra Ratzinger, e Putin c'è una qualche differenza, insomma, a livello.
Sì.
Anche di ruoli, a livello anche di ruoli, per carità.
Fece un intervento ad un'università americana con la libertà poi da parte degli studenti di interloquire.
Questo è vero, ma noi infatti abbiamo un po' giocato su questa cosa, perché non è che vogliamo impedire a Putin di fare una lezione all'Università della Libertà di Berlusconi, quando questa Università della Libertà sarà in piena attività.
La libertà è di poterlo contestare.
Assolutamente, abbiamo un po' ironizzato sul fatto che la prima lezione sarà tenuta dal professor Putin, che non mi pare un campione di...
È come affidare un corso preparto a Charles Manson, siamo d'accordo, ma insomma...
Sì, poi le battute si possono sprecare, certamente.
Mentre velocemente su Bocchino, essendo lui campano, c'è un detto che dice: a bisogna fa o Pireto per quanto è grosso o culo, che starebbe a o Pireto sarebbe il peso, in modo, se vuole, un po' popolare,
sì,
per
anche
dire
un po' volgarotto,
che...
ma ce lo spieghi, ce lo traduca, anzi lo traduca, io l'ho capito, lo traduca.
Che è la prima legge della politica, insomma, bisogna commisurare certe uscite ai mezzi reali che poi, come dire, devono sostenere certe ragioni, e mi sembra che nel caso di Bocchino certi fiati siano usciti senza controllo, tanto più che poi ha rispettato una delle prassi canoniche della politica italiana, per cui le dimissioni si annunciano ma non si danno.
In realtà lui le ha annunciate dicendo: però si deve dimettere anche il capogruppo, perché secondo lo statuto, insomma, formule un po' bizantine. Ma questa intervista al posto di Luca Sofri continua. Cosa dice Bocchini? Fini si candida a progettare un altro PDL. Tendiamo a escludere una cosa diversa dal PDL. Pensiamo a un PDL diverso, più incisivo nelle politiche di governo, dove è apparso un po' a traino della Lega. Dunque, Fini si candida a progettare un altro PDL. Noi siamo convinti che il progetto del grande partito del centrodestra funziona. Non funziona il sacrificio che questo progetto paga alle politiche di governo. Francamente, io penso che agli elettori del centrodestra tutte queste parole siano incomprensibili, lo dico con tutta la stima possibile e immaginabile nei confronti di Bocchino. Berlusconi è leader del partito e capo di governo, e la sua azione nel primo caso è a volte condizionata dal suo ruolo nel secondo. Bah. La nostra corrente è di minoranza nel PDL, ma non così di minoranza tra gli elettori. Un quarto degli elettori sta a confini, lo dicono tutti i sondaggi, e anche quelli che ha in mano Berlusconi. Questo è un partito autoreferenziale, dove nessuno è stato eletto a fare nulla. Al congresso i delegati di AN erano stati eletti, quelli di Forza Italia erano stati messi insieme in una lista. Vabbè, insomma, è un partito autoreferenziale. Insomma, invece di placare le acque, mi sembra che Bocchino le stia agitando. Marco da Roma, buonasera.
Buonasera, un'osservazione. Fini mi è piaciuto perché è stato l'unico che ha alzato un dito contro Berlusconi.
Non Ma guardi che c'è un sacco di gente che alzi il dito contro Berlusconi.
Non c'era riuscito nemmeno Di Pietro, né nessuno della sinistra. Una richiesta, una seconda richiesta.
Lei dice?
Lo dico.
Non corrisponde alla realtà questa cosa.
Secondo lei, secondo me sì. La seconda richiesta è non vedo l'ora di leggere domani sui giornali cattolici qualcosa a difesa del diritto della vita su quegli schiavi in Calabria.
Sugli schiavi in Calabria. Vabbè, insomma, vuole leggere qualcosa sui giornali cattolici e sugli schiavi in Calabria.
Sulla schiavitù in Calabria. Vediamo se il diritto alla vita conta solo per i non nati oppure per i nati non conta nulla. Grazie, buonasera.
La ringrazio. Bene, 19:45, 800 24 00 24. Andiamo da Raffaella a Roma. Buonasera.
Buonasera dottor Cruciani, volevo intervenire a proposito della lezione di Putin all'Università di Berlusconi. Ho colto perfettamente la sua ironia e secondo me l'intervento di Ossellino si sarebbe dovuto fermare proprio su questi toni ironici, invece a mio avviso è stato un po' condito anche di giudizi di valore. Ritengo che sicuramente il presidente Berlusconi, forse in uno slancio, possiamo definirlo un pochino di generosità, senza pensare al personaggio Putin e alla sua storia, abbia voluto così soltanto come ipotesi poter donare anche ai suoi futuri studenti un incontro. Sono certa, siccome un pochino il progetto ho avuto modo di conoscerlo indirettamente, essendoci un processo di delega fortissimo da parte del presidente con validi collaboratori, sicuramente qualcuno poi successivamente farà notare una un'incongruenza, se, peraltro, se non vogliamo soltanto momentanea e storica nei confronti di Putin, ma questo non toglie il fatto che Putin sarà sicuramente un personaggio estremamente interessante. Ecco, poi sottolineare così un pochino addentrarsi sul fatto della cultura medio-alto, medio-bassa, ecco, questo giudizio di valore penso, secondo me, nei confronti di qualsiasi persona è importante vedere la bontà delle idee, perché quando si donano sono di tutti, non sono più di Berlusconi. Vabbè. Io mi aspetto magari nei confronti di questa nuova università di vedere se partorisce, se quali saranno i contenuti.
Vabbè, Raffaella, ma noi si ironizzava in maniera piuttosto leggera.
Io sono
sulla...
d'accordo.
Insomma, non esageriamo.
Sa cos'è, dottor Cruciani? Che quando lei riprende in mano le fila del discorso e sottolinea il carattere ironico, poi magari un interlocutore le viene dietro e a quel punto il dibattito diventa effervescente. Quando poi si cala sempre, e lei vedo che molto spesso corregge secondo me a proposito, quando si scende nei luoghi comuni, questa secondo me è una trasmissione dove non ci sono luoghi comuni.
No, ma infatti noi non vogliamo... Ma certo, Raffaele...
Io la ringrazio perché mi aiuta...
Sì, ho capito, però io noi non vogliamo denigrare nessuno, figuriamoci le iniziative che riguardano la creazione di nuove università, di nuovi centri dove si possano ascoltare le persone. Sicuramente potrebbe essere molto interessante ascoltare Putin se mai dovesse fare questa lezione. Ieri, oggi seguiti dal Corriere della Sera, devo dire, in prima pagina di un articolo di Franco Venturini, ci sembrava così il caso di sottolineare il fatto che le frasi di Berlusconi, la prima lezione di questa università, vorrei che la tenesse Putin, ci suonavano un po' bizzarre, un po' strane, perché insomma anch'io, per carità, sono un uomo di mondo, capisco che ci debbano essere relazioni, però certamente non considero Putin un campione del liberismo, comunque un campione della libertà. La ringrazio. Ciro, provincia di Napoli.
Buonasera. Salve, io volevo innanzitutto fare complimenti per chi ha scelto la colonna sonora di Ennio Morricone, e questo ci fa capire di quanto possa essere residuale, e non si può prendere tutto sul serio della politica, soprattutto perché penso queste cose si debbano, i panni sporchi si lavano in famiglia, credo che al pubblico bisogna arrivare con cose più importanti, di quelli che sono i problemi della nostra Italia. Questa è una cosa. L'altra, volevo dire, giù l'aureola da Tremonti, perché il mio parere sull'Italia che non è andata in crisi come la Grecia è perché innanzitutto il sistema bancario italiano, con il razionamento del credito, che quindi non fa il suo mestiere, è una fisiologia che non ci sia la crisi del sistema bancario. Ovviamente. Vabbè,
qualche merito per la stabilità in questo momento dell'Italia, qualche piccolo merito lo vogliamo dare anche a Tremonti oppure no?
Tremonti è un eccezionale Nessuno. Professionista che stimo molto, attribuire a lui il merito della salvezza dell'Italia non credo sia opportuno, anche perché credo che la salvezza dell'Italia venga dalla storia, dal fatto cioè che è culturale, che le banche sono nate in Italia, voglio dire, è tutto il sistema che c'è attorno che ha salvato l'Italia. Non credo che Tremonti con una bacchetta magica, perché in soli 2, 3, 4 anni si possa tirare fuori una nazione da una crisi. Questo era il mio intervento.
Va
e
bene.
Di nuovo complimenti sulla,
grazie
sulla
Edoardo da Verona, buonasera.
Buonasera a lei, Cruciani, complimentissimi. Io intervenire sul discorso del tricolore, io direi che sì, certamente è un simbolo, insomma, indubbiamente ci hanno sempre abituato, però io non darei tutta questa importanza, insomma, a fin dei conti è una stoffa, insomma, non, sì, indubbiamente è un simbolo, però...
Che cos'è che ha detto lei, una stoffa?
Sì, cioè...
Adesso guardi Edoardo, a me per esempio dalla vicenda dei 150 anni, devo dire la verità, non me ne frega assolutamente nulla, dunque anche queste polemiche sull'uscita di Zagrebeschi, della Maraini, tutti i personaggi fortemente anti-berlusconiani che non vedevano l'ora di cercare un pretesto per uscire dal comitato per i 150 anni, non me ne importa assolutamente nulla, penso che esagerare l'importanza di un evento di questo tipo sia sbagliato, però non mi toccate il tricolore, non mi toccate la bandiera dell'Italia, un pezzo di stoffa no, ecco Edoardo, proprio no.
Adesso io non la farei così tragica su un simbolo, cioè, è un simbolo ovviamente, adesso per carità, tutto quello che vogliamo, c'è chi ci ha fatto sulla storia, c'è chi... però lasciamolo come simbolo, insomma, non facciamone sempre... Non facciamo un altro crocifisso, insomma, no.
Ho capito, ma quando si diventa ministri si giura sulla Costituzione, c'è la bandiera, si è ministri dell'Italia, non per conto del Veneto.
Ovviamente si giura anche sul...
Poi io ho letto oggi queste parole perché effettivamente ci sono un gruppo di persone, come oggi titola il Riformista, della serie quelli che il Veneto è la mia patria, parole che qualcuno ha subito indovinato. Goffredo Parise era: il Veneto è la mia patria, sebbene esista una Repubblica Italiana questa espressione astratta non è la mia patria, noi veneti abbiamo girato il mondo, ma la nostra patria è quella per cui se ci fosse da combattere combatteremmo è soltanto il Veneto. Quando vedo scritto all'imbocco dei ponti sul Piave fiume sacro alla patria mi commuovo, ma non perché penso all'Italia, bensì perché penso al Veneto. Fuori del Veneto per me è terra straniera e forse ostile, ripeto, non è il simbolo, non è l'inno di un leghista, bensì del vicentino. Goffredo Parise, qualcuno pensa anche alla Romagna.
Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina.
Raul Casadei, Romagna, buonasera. Passione.
Buonasera Cruciani, finalmente ci siamo incontrati.
Finalmente, grazie alla Romagna.
Sentito la mia canzone, cosa dice? Romagna capitale,
adesso per carità. Non
infatti, gli appassionati della Romagna, quelli che vogliono la divisione tra l'Emilia e la Romagna, quando hanno sentito che io scrivo Romagna capitale, hanno detto: ah, questo ha scritto l'inno per noi, l'avevano scambiato per un inno per quelli che vogliono la separazione.
E l'hanno già contattata, no? L'hanno già contattata, no?
No, allora, ma avevano contattato, anzi mi sono fatto anche qualche nemico perché...
E chi c'era allora? Chi c'era allora che voleva la Romagna divisa dall'Emilia?
Ma
allora quando? Quando scrisse la canzone?
Il pubblico, la gente, non è che ha questa voglia di dividere. Per me sono gli intellettuali romagnoli, addirittura c'è una congrega del passatore, il tribunato del passatore, che vogliono quella tradizione di una volta, e poi vogliono separare perché non si sentono adeguatamente protetti da Bologna, da Errani, dal governatore, dal centro, dalla politica. Ma io...
Ma non è una cosa sentita, non è una cosa sentita secondo lei dai romagnoli?
Ma sì, c'è una parte di Romagnoli che la sente, io no.
Senta Casadei, qui ci sono due politici, mi scusi se ricordo questa cosa agli ascoltatori, ci sono due politici che hanno anche una formazione diversa, uno è l'onorevole Pini che è della Lega, l'altro è l'onorevole Raisi che è un finiano del PDL, che hanno addirittura proposto un disegno di legge per spezzare l'Emilia Romagna in due, da una parte l'Emilia, dall'altra parte la Romagna. Mi sembra di capire che lei è contrario.
Sono contrario perché... L'Emilia è bella organizzata, le cooperative, l'industria, l'agricoltura. Noi romagnoli più anarchici, liberi, però il turismo, simpatici, solari, ma stiamo bene assieme, poi assieme formiamo una regione che è forte, una delle più grosse e più potenti d'Italia. Se ci andiamo a spezzettare non la vedo bene.
Non la vede bene. Senta,
non la vede proprio bene.
Senta, ma non ci saranno altre motivazioni sotto? Magari siccome l'Emilia Romagna è sempre stata rossa, magari la Lega soprattutto vuole cercare di creare magari un'altra regione, un'altra autonomia per rompere questo.
Ma certo, io subito ho pensato, quando ho visto che la Lega sostiene questa separazione, ho pensato, beh, è una speculazione politica. D'altra parte i politici fanno bene a fare il
certo,
loro mestiere.
Certo.
Io invece ritengo che siamo la più bella, forse la regione della Via Emilia, la regione degli artisti, dei cantanti, da Dalla, tutta questa gente, insomma, del ballo liscio, dell'ospitalità turistica.
Ecco, poi Casadei, c'è un'altra cosa da dire, ma insomma si cerca di semplificare, qui vogliamo complicare le cose, mettere un'altra regione in più, un'altra burocrazia.
La politica specula su tutto, hanno bisogno di prendere dei voti, fanno il loro mestiere, ma io non sono d'accordo, insomma non è che ce l'ho con la Lega perché sostiene questo.
No, certo, glielo dica lei, allora questi due deputati, Raisi e Pini della Lega e del PDL, lei che è il cantore della Romagna, io sono contrario, stiamo bene così come stiamo, però
stiamo bene insieme, noi romagnoli, artisti, anche romantici, la Dolce Vita, i Vitelloni, i Bagnini, gli altri organizzati, le cooperative, l'industria, l'agricoltura, il formaggio buono, ma siamo una grande regione, piuttosto io voglio dire, i politici, contribuite, entrate pure e cercate di modernizzarci un po', perché siamo ancora rimasti un po' fermi in questo momento.
È un po' qualche anno fa. Senta Casadei, però insomma lei ha anche delle idee, mi sembra, su quello che potrebbe essere un futuro leader del centrosinistra. Adesso ci sentiamo insieme i telegiornali e poi torno da lei. Naturalmente sentiamo i telegiornali sull'onda delle parole e delle canzoni di Raul Casadei.
Romagna capitale, Romagna ballerina, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina.
Eccoci alle 20 in punto, TG1.
Napolitano no a delegittimazione magistratura, dai giudici autocritica e basta protagonismo, nuova stagione per la giustizia. Standard & Poor's declassa i titoli greci, nuove borse europee perdono 160 miliardi di euro, giù anche Wall Street. Catturato super latitante Tegano, la folla lo applaude, la città reagisce, i complimenti di Napolitano. Notaio evasore fiscale a Roma, tasse non pagate per 300 milioni di euro, Guardia di Finanza scopre la truffa. Tutte le regole del bon ton a tavola, vediamo come le imparano i maggiordomi nelle scuole a loro dedicate. Ligabue racconta i suoi fantasmi e le sue ossessioni nel nuovo attesissimo album, al TG1 dice ho bisogno di più leggerezza.
TG5.
Ridotto a spazzatura il giudizio sul debito della Grecia, declassato anche il Portogallo, drammatiche proteste di piazza ad Atene, il governo ha subito gli aiuti, il 2 maggio la decisione europea. Napolitano ai magistrati, basta protagonismi, fate autocritica per recuperare la fiducia della gente, basta polemiche, giudici politica, non delegittimare le toghe. Catturato il boss dell'Andrangheta Giovanni Tegano, tra i 30 più pericolosi, la folla lo applaude, il procuratore, spettacolo sconcertante. Nel Golfo del Messico, disperati tentativi di arginare la marea di petrolio fuoriuscita dopo l'affondamento di una piattaforma, il petrolio verso le coste della Louisiana. Bambina di 7 mesi muore carbonizzata all'interno di un'auto a Benevento, in salvo la madre che era alla guida, arrestata per omicidio volontario. Elisa Claps fu accoltellata più volte al torace e poi soffocata. E quanto emerge dall'autopsia, per gli inquirenti ci fu tentativo di violenza sessuale. Sul sesso, gli adolescenti italiani i più ignoranti d'Europa. Internet è la fonte principale di informazione, in aumento le malattie sessuali.
Beh, insomma, l'avete riconosciuta tutti questa canzone, che è la più famosa di Raul Casadei, che è in collegamento con noi, che ci ha appena detto, insomma, di essere molto molto contrario alla divisione auspicata da qualche parlamentare della Romagna, esatto, dalla regione Emilia-Romagna,
esatto,
sul centro-sinistra. Che diciamo, Casadei?
Beh, io voglio innanzitutto fare i complimenti ai due personaggi politici, loro ce l'hanno il leader, tutte e due hanno due super leader, il PDL e la Lega, e complimenti che hanno vinto le elezioni.
Almeno, almeno hanno un leader, dice lei, no?
Giocano armi impari col PD che non ha un leader. E l'altro giorno sentivo la trasmissione a Tetris, no? Che cercavano, sì, il leader della sinistra, e l'uomo che penso io non l'hanno nemmeno nominato, hanno votato gli altri, non capisco, adesso lo dico chi è, eh?
Mi dica, mi dica.
Però mi deve aiutare a diffondere questa idea. Guardi, anzitutto è un uomo intelligente,
eh.
È uno che sa dire parole di sinistra, è,
sì,
evoluto, è democratico, è un Superman, si chiama Cacciari.
Cacciari, lei propone Cacciari, ma insomma Cacciari però... No, ma io sono d'accordo, io, per me è un mito assoluto Cacciari, si figuri. Per me...
Perché non l'hanno nominato? L'altra sera nella trasmissione di Tetris hanno nominato gli eventuali leader possibili, eccetera. Non è come se non esistesse.
No, c'era Vendola che ha vinto, no? Credo, questo sondaggio.
A Vendola, sì, ha vinto.
A lei piace Vendola?
Ha fatto
la lista
dei probabili leader del futuro. Non ha, a parte che Vendola è un leader anche lui, però è molto più a sinistra.
Però
Cacciari,
locale,
il
locale.
Vorrebbe, dovrebbe avere Cacciari.
Invece di Vendola, dice Vendola manco del Partito Democratico.
Appunto, ma d'accordo, Vendola è un leader anche lui, però volevo dire, il Partito Democratico dovrebbe avere un leader democratico un po' spostato verso il centro. E
Casadei, non so, facciamo qualcosa insieme su questa cosa di Cacciari, perché Cacciari in questo momento, penso che dopo aver passato questi anni da sindaco di Venezia, si voglia un po'... staccare.
No, io ho sentito le sue parole, lui non si è proposto come leader, ma ha detto che resta a disposizione della politica.
Sì, è vero, l'ha detto anche qua, sì, l'ha detto anche qua a Radio 24.
È un filosofo, è intelligente, è moderno, sa dire parole di sinistra, è sempre stato di sinistra.
È pragmatico, no?
Forse sa cosa, che difetto che è per loro? Che non sa dire Berlusconi è un buffone, come fanno gli altri.
Ma lei si sente di sinistra, Casadei?
No, no, io faccio una questione del leader.
No,
io
ho capito, ma lei si sente...
Voto per i personaggi, io voto destra, sinistra, secondo i personaggi. Vuoi sapere per chi voto?
No, per chi vota.
A livello nazionale ho votato per Berlusconi. A livello regionale ho votato per Errani, vede, uno di sinistra.
Bravo.
E uno è di destra, non c'entra.
Lei vota per i personaggi che si trova di fronte in quel momento.
Per l'uomo che è in grado di condurre una politica, Errani, trovo che abbia condotto bene questa cosa, anche se la sinistra si è un po' seduta anche in Romagna, in Emilia Romagna, è ora di darsi una mossa, bisogna innovarsi, non c'è niente da fare.
Senta, ma lei come passa le giornate?
Io nell'orto, pescare nel mare, naturalmente a lavorare nell'orto, ho fatto un recinto con tutte le mie quattro famiglie tutti assieme, a mangiare tutti assieme, è una cosa molto bella, e mi sono ritirato, non vado nemmeno in televisione da nessuna parte, anche se dopo l'isola, perché sono stato anche all'isola di Famosi, dopo le altre cose mi hanno chiamato da parecchie parti, un po' anche come così.
Ma canta ogni tanto, canta?
Ma sì, però io ho fatto questa scelta, mio figlio che porta avanti il gruppo musicale,
sì, questo lo so.
La nostra tradizione che dura da 80 anni l'orchestra Casadei, una,
sì,
storia lunghissima, e però io voglio dire, io seguo la politica, seguo lei tutte le sere, ma non solo seguo lei, seguo tutti, e mi meraviglio che non, io vorrei che lei mi aiutasse a chiedere ad altri,
sì,
ogni tanto, cosa ne pensi di cacciare il leader dalla sinistra?
Ma guardi,
vogliamo vedere cosa succede.
Casadei, lei
perché
è così...
Secondo me la strada è questa, ma non lo capiscono. Ma perché non lo vogliono? Perché forse non è un anti-berlusconiano, non so perché...
Ma no, perché è un po' fuori...
Parla di Pietro, non so.
È un po' fuori dai giochi romani, diciamo. No, è un po' fuori da questi giochi.
Sì, ma lei cosa ne pensa?
No, ma io sono favorevolissimo. Io sono favorevolissimo, Casadei, sono
allora,
favorevolissimo.
Mi può aiutare a chiedere a qualcuno, a porre questa...
Ma chiediamo allo stesso Cacciari, noi gli giriamo questa sua preghiera, perché lei non si candida a essere il leader del Partito Democratico?
Un momento, però se Cacciari dice che non si candida, giusto, lui sa come bolle la pentola in sinistra, siamo noi che dobbiamo cercare di fare.
Vabbè, adesso mi faccio venire un'idea
di serie B.
No, certo, adesso mi faccio venire un'idea per cercare.
Io proprio credo che se lei comincia a porre questa domanda, smuoviamo delle acque, sono sicuro
cerchiamo di smuovere.
Qualcuno dovrà rispondere,
certo,
quali sono i suoi difetti, quali sono i suoi deboli, ma io lo trovo l'uomo più forte, insomma.
Senta Casadei, mi dica una cosa, per non essere, insomma, noi non vogliamo essere preoccupati, insomma, lei ancora la voce No, una voce importante per cantare ce la faccio sentire.
Allora, le parole sono Romagna capitale, Romagna ballerina, perché qui si balla Elisio, Romagna che si sveglia col sorriso ogni mattina. Poi c'è un'altra frase che dice Romagna passioneda. Sai cosa vuol dire passioneda? Sa cosa vuol dire passioneda?
Appassionata,
vuol dire che c'ha l'istinto della passione,
certo,
della simpatia,
e
della
poi,
forza,
e poi come va?
Dell'allegria.
Poi come continua?
E siamo appassionati anche di politica. Mi aiuti, Cruciani.
Ma come continua? Come
ho parlato con lei,
va bene.
Saluti i politici e faccio loro
grazie.
I complimenti per la loro riuscita politica.
Grazie, grazie a Raul Casadei. 20:08 minuti. Domani potrete ascoltare una meravigliosa controcopertina di Dario Ceccarelli alle 8:10, appunto, sulla questione della, non dico indipendenza, ma insomma dell'autonomia della Romagna. Siamo qui alle 20:10, ancora estasiati dalle parole di Raul Casadei in diretta alla Zanzara, 800 24 00 24, e preparatevi con le canzoni di Casadei perché la voglio sentire per tutta la sera. Ascoltatori, Carlo da Bergamo, buonasera.
Buonasera Crociani, io volevo intervenire su, diciamo, su Fini per fare un'osservazione. Visto che Radio 24 è la radio di Confindustria, volevo usare un termine che si usa in borsa, che è il timing. Ovvero sia, per me ha sbagliato proprio il timing Fini. Nel
Beh,
senso
lo,
che
lo,
lui...
dicono, lo dicono in molti.
Ecco, sì, infatti, nel senso che è partito da nero, è diventato nero chiaro, poi grigio, e quando è arrivato a essere bianco, fatalità, l'Europa adesso tira verso l'estremismo, come Le Pen in Francia e come la Lega in Italia.
Vabbè, Le Pen in Francia ha poco potere, comunque è vero che
sì,
prende voti ancora.
Ecco. Sì, nel senso che anche tanto buonismo, tanta tolleranza, visto che poi non è più gestibile dai paesi europei.
Non scordiamoci, Carlo, non scordiamoci sì, che Fini non 100 anni fa era molto vicino alle posizioni di Le Pen.
Infatti è quello che dico, cioè lui ha sbagliato il timing, nel senso che se lui per assurdo fosse rimasto com'era all'inizio, quando prima di Fiuggi, in teoria sarebbe più idoneo a questa epoca attuale rispetto a quello che è diventato, perché praticamente lui ha teso a diventare un centrista, un democristiano, ma alla fine i tempi proprio sono cambiati e quello che lui era adesso è diventato di moda, o perlomeno è la tendenza di...
Ho capito.
Proprio, soprattutto per la questione dell'immigrazione, che penso che fino a che c'è un certo quantitativo di persone una società lo riesce ad assimilare. Quando queste persone diventano un numero eccessivo, automaticamente la gente tende a chiudersi e a pensare al proprio interesse. Io, un piccolo esempio, la Germania adesso con la Grecia, cioè nel senso che la Germania ha i soldi, la Grecia ha problemi, chi è in posizione di vantaggio sta sempre la bocca a dover dare a chi è in posizione di sfavore.
Sì Carlo, anche se poi stamattina durante la trasmissione di Giannino ho sentito sulla questione della Grecia e della Germania delle parole anche molto divertenti, ma condivisibili, di Tobias Piller, che è il corrispondente di un giornale tedesco in Italia, il quale diceva, beh, insomma, ai tedeschi ha molto fastidio il fatto che di dover pagare per mantenere magari una certa fascia della popolazione greca che non vuole fare sacrifici, un paese dove si aumentano gli stipendi dei dipendenti pubblici, dove si va in pensione molto più tardi rispetto alla Germania. Vabbè, ma queste sono discussioni di cui di solito non ci occupiamo qui alla Zanzara. Andiamo a Reggio Emilia da Cristian, buonasera.
Sì, buonasera.
Prego.
Pronto? Sì, buonasera. Io volevo fare un intervento a proposito di Fini e quello che è successo.
Prego.
Parlo da ex DAN, ora all'interno del Popolo delle Libertà. Io sono rimasto un po' deluso del comportamento in generale, da come quello che ha detto l'ascoltatore che mi ha preceduto. Da Fiuggi ad oggi Fini ha avuto un'involuzione che sicuramente non è consona a quelli che erano gli ideali di Alleanza Nazionale. Sinceramente io vedo questo suo tentativo di accentrarsi ancora di più con quello che è successo con Berlusconi, ricollegandolo ad una sua idea forse di prendere il posto di Napolitano tra qualche anno, cercare di prendere quei voti del centro, quelle ideologie del centro che potrebbero sostenere una sua eventuale candidatura alla Presidenza della Repubblica. Anche perché sarebbe inspiegabile da un punto di vista di etica, da un punto di vista morale, da un punto di vista proprio di coerenza di pensiero, una evoluzione in questi termini. Come diceva l'ascoltatore prima, si va verso un'Europa che sì, vuole dare le possibilità, ma a chi le merita, invece ci troviamo di fronte ad un Presidente della Camera che invece diventa un moderato, forse peggio dei democristiani.
Va bene, grazie. Vincenzo da Bergamo. Vincenzo, buonasera.
Sì,
Pronto, buonasera.
Sì, la sentiamo molto male, la richiamiamo. Mimmo da Benevento.
Pronto, buonasera.
Dica.
Senta, io volevo giusto non fare una polemica, però precisare una cosa che mi risulta, da se anche io mi sbaglio. Lei ha citato un 6% a favore di Fini, per quanto riguarda sempre questa cosa, insomma, Fini Berlusconi.
No, ma 6% che... io parlavo della direzione nazionale.
Però su 60 votanti circa, non su tutti,
guardi,
i votanti.
Il punto è che per Fini hanno votato quanti erano? 11-12 persone.
Su una sessantina.
No,
di
su una
sessantina,
sì, ho capito, ma gli altri non sono d'accordo con Fini, per cui il...
certo. Sicuramente Fini in minoranza, era giusto una cosa così, un inciso.
Sì, ma non restiamo a questa cosa dei numeri. Oggi Bocchino, dice per esempio che Fini, secondo i sondaggi che ha in mano anche Berlusconi, rappresenta molto di più di come in realtà starebbero le cose a leggere i numeri della direzione nazionale, eccetera, eccetera, cioè rappresenta un quarto degli elettori del PDL. Cioè i sondaggi che sono sempre criticati, che sono magari criticati da chi dai finiani contro Berlusconi, poi in qualche caso servono per dire: dai sondaggi risulta che Fini rappresenta un quarto del partito. Bah, altri misteri.
Non è che siamo qui dietro ai numeri, volevo soltanto dire che comunque l'uscita di Bocchino di oggi, che è sempre insomma un po' sopra di lì, che è stata criticata, però comunque voglio dire dimostra, diciamo, un minimo di coraggio nel dire andiamoci a contare e vediamo quanti ne siamo. Poi insomma,
sì, ho capito, ma a che serve fare la conta? Mi scusi, se uno ha deciso che deve rimanere nel partito,
ma allora dire il 6%, se non serve la conta non serve dire il 6%.
Ma alla direzione nazionale questo era, cioè a favore di Fini hanno votato 11 o 12, ma secondo me nell'ottica di chi dice vogliamo restare nel PDL, voteremo la fiducia eccetera eccetera, adesso l'annuncio di queste dimissioni dal gruppo per legandole a quelle di Cicchitto, per poi votare e andare alla conta, che significa? Sentiamo Sky su questo.
Il Presidente della Camera annuncia le dimissioni dalla vicepresidenza del gruppo a Montecitorio e contemporaneamente chiede anche quelle del Presidente Fabrizio Cicchitto, che poi sfida direttamente. Mi candido a prendere il tuo posto, non per distanza politica o personale, scrive Bocchino al diretto interessato, ma per consentire alla minoranza di esercitare il suo ruolo e di rivendicare i suoi spazi. Le dimissioni del vicepresidente comportano quello del presidente, scrive ancora il finiano, che chiede che ora il partito si riunisca per rinnovare i vertici.
Insomma, secondo me comunque la si voglia pensare, è un pastrocchio incomprensibile per gli elettori, e questo è il punto. Sembrano le vecchie diatribe che spesso hanno attanagliato il Partito Democratico. Sentiamo ancora.
Avvocato, abbiamo ben altro a cui pensare.
Diamo per l'ennesima volta l'impressione di non di un gruppo che vuole lavorare per sostenere il governo, ma di un gruppo che cerca continuamente lo scontro. Non credo che sia l'intenzione.
Traffico.
Romagna passioneta, ti specchi nel tuo mare. Romagna capitale, Romagna super.
Riprendiamo con Raul Casadei, che prima è stato nostro ospite, e andiamo direi a Arnaldo, provincia di Pesaro.
Sì, buonasera.
Dica.
Buonasera, io sono del Montefeltro,
sì.
In provincia di Pesaro, nelle Marche.
Sì, so che voi chiedete da tempo l'annessione all'Emilia Romagna.
Esatto, quindi io volevo dire, qui già sette comuni sono passati sotto la Romagna.
Sì.
E in realtà
sotto l'Emilia Romagna, l'Emilia Romagna, non la Romagna, comunque.
Sì, d'accordo, l'Emilia Romagna, sì, ma io adesso
la provincia di Rimini.
Seguivo il discorso della Romagna autonoma.
Sì.
E io immagino in futuro una Romagna autonoma che allargata alla provincia di Pesaro, perché la situazione socio-economica e storica in realtà della provincia di Pesaro, secondo me, ma non solo secondo me, perché qui sono nati dei movimenti popolari nei comuni del Montefeltro che mirano proprio a questo.
E allora?
Quindi dicevo, la situazione della provincia di Pesaro, per completare il discorso che è stato fatto questa sera in trasmissione dal
Arnaldo, allora.
Ecco, solo questo volevo dire.
No, ma questo lo sapevamo, che ci sono dei paesi che sono passati alla provincia di Rimini, e che magari ci sono altri paesi che ambiscono a passare alla provincia di Rimini. Questo già lo sapevamo. Qual è la sua considerazione?
No, sì, la mia considerazione è questa, voglio dire che non era stato completato questo discorso.
Vabbè.
Cioè non era stato tenuto conto in trasmissione né dal sì. Corriere della Sera di oggi
sì.
Che questa Romagna che vuole essere autonoma da tanto tempo va vista sotto questa angolazione qui.
Vabbè.
Perché in realtà la provincia di Pesaro noi di quest'area qui la consideriamo Romagna.
Dunque la considerate estranea alle Marche?
Esatto, ma le dico una cosa ad esempio,
sì.
Non storica, è una questione di questo momento. Il centro più importante del mondo nella produzione di macchine per legno è un polo che è nato tra Rimini e Pesaro.
Mm.
Ma ci sono tante cose.
Ma lo so benissimo, che c'entra però?
Beh, c'entra che è una situazione abbastanza uniforme con la provincia di Rimini.
Va bene Arnaldo, grazie.
La saluto, grazie.
Andiamo a Roma da Paolo, buonasera.
Buonasera.
Prego.
No, volevo dunque fare una riflessione sulla situazione Fini Berlusconi, una riflessione che ho sentito abbastanza poco in questi giorni, cioè il fatto che l'altro ascoltatore parlava del timing. Secondo me il timing non è stato sbagliato, perché Fini non è scemo e sostanzialmente mi veniva in mente che c'è un altro personaggio dunque che del Popolo delle Libertà che lui teme soprattutto, e che se non fosse lui intervenuto con questo suo exploit adesso probabilmente non avrebbe avuto più spazi per il futuro dopo che essere stato rimbalsamato come presidente della Camera. Il personaggio è Tremonti, c'è sempre stata una rivalità fra i due, nel 2002 ci fu il problema delle dimissioni di Tremonti e quindi successivamente, ma anche prima, diciamo, l'alleanza stretta tra Tremonti e la Lega.
Sì.
E in questo momento probabilmente con il rafforzamento così importante della Lega, Tremonti che è diventato veramente il delfino designato, Fini probabilmente si è accorto che non avrebbe avuto più spazio per il futuro se non si fosse mosso in questo momento, se non cominciava a muoversi in questo momento. La vedo in questi termini. Non
no,
so
ma
se giusto,
per carità,
ma...
non è un'analisi secondo me del tutto sbagliata. Grazie. Intanto un genio che si chiama Giorgio, un ascoltatore, scrive: per capire, ma Cruciani scrive su un giornale di proprietà di Fini o di Berlusconi? Come ad intendere che il fatto che io scriva per Panorama significa che devo per forza dare ragione a Berlusconi nella diatriba contro Fini. In realtà io sono molto critico nei confronti di quello che sta avvenendo tra i finiani, di alcune posizioni dei finiani, ma non perché scriva per un giornale di proprietà della famiglia Berlusconi. Ma evidentemente a Giorgio non ci arriva pazienza per lui. Vogliamo capire cosa accade all'interno del mondo finiano con Amedeo La Boccetta. Buonasera.
Buonasera a lei, buonasera a lei.
Come sta? Senta, Italo Bocchino, questa sera se ne è uscito con questa cosa, oggi anzi, non stasera, cioè con questa cosa della candidatura a capogruppo del PDL, cosa evidentemente impossibile, dicendo che si deve dimettere anche Cicchitto, e poi se non si dimette Cicchitto dunque lui ritira le dimissioni. Ma io li considero un po' dei bizantinismi. Gli elettori secondo lei capiscono queste cose?
No, non le capiscono, e sono dei giochini che un dirigente politico non dovrebbe mai fare, anche perché è una tesi abbastanza surreale. E mi spiego, nel momento in cui uno si dimette non dovrebbe più giocare, come invece mi pare stia facendo l'onorevole Bocchino, in quanto il paradosso qual è? Lui sostiene la tesi che nel momento in cui lui ha presentato le dimissioni automaticamente decade anche il capogruppo.
Esatto.
È come voler dire che se domani, per ipotesi assurda, paradossale, dovesse dimettersi, faccio un nome, il vicepresidente della Camera, l'onorevole Lupi,
sì,
e secondo questa teoria bocchiniana dovrebbe decadere anche il presidente della Camera, l'onorevole Fini, e quindi è chiaro che siamo a un paradosso. Allora ho la sensazione che Bocchini in questo momento non sia assolutamente sereno, spero che torni un po' più tranquillo nelle prossime ore, la smetta di dare diciamo questi segni di
Ecco, ma la boccetta non si era detto, non si era detto, non si era detto che insomma andavano rasserenati gli animi, che insomma che si,
come?
Non si era detto che la situazione doveva essere più serena, sembrava anche dall'intervento di Fini, dall'Annunziata, invece oggi di nuovo questa roba di
boccetta. Io ritengo queste cose non siano certamente teleguidate dall'onorevole Fini, sono iniziati.
Cioè lei dice che Bocchino dice delle cose senza che Fini lo sappia?
No, sono convinto, conoscendo l'onorevole Fini, che non può avergli dato il consiglio che ha messo lui oggi. Cioè questa attività non è certo teleguidata dal Presidente della Camera, lo conosco troppo bene. Sono iniziative personali dell'onorevole Bocchino, che evidentemente non si rende conto che in politica si può anche passare un giro, non accade nulla. Lui ha 42 anni, quindi ha una vita politica davanti.
Cioè secondo lei, visto quello che è successo, si dovrebbe dimettere Bocchino?
No, Bocchino si è già dimesso, non si dovrebbe.
Sì, ho capito, si dovrebbe dimettere, cioè dovrebbe non vincolare queste sue dimissioni.
Le dimissioni o si danno o non si danno. E poiché la politica in questo momento ha già troppe fibrillazioni, io spero che l'onorevole Bocchino ci aiuti a uscire da queste fibrillazioni e si dia una buona regolata, si renda conto che non è che si può sempre tirare la corda.
Ho capito. Senta, onorevole Boccetta, lei è uno di quelli che ha parlato lungamente anche con Fini, ha spiegato la sua posizione. Sì. Insomma, uno di quelli che ritiene che organizzare una corrente non sia il massimo della vita.
Assolutamente no, perché non ha più senso. Queste sono logiche che andavano bene nella prima Repubblica. In un sistema bipolare, organizzare all'interno di un grande partito, il primo partito italiano, una componente organizzata, il piano proprio scientifico, come qualcuno sostiene,
sì,
a mio parere è un errore. Perché di fatto porta a una divisione, a una lacerazione, a una forte contrapposizione, e poi da questo poi si può arrivare anche alla degenerazione e quindi alla rottura traumatica.
Naturalmente immagino che lei pensi che si possano avere delle opinioni in dissenso, ma non per questo.
Non c'è dubbio, ma perché noi quando abbiamo delle opinioni su tanti temi in difformità, l'abbiamo detto chiaramente, l'ha detto Fini, non è mai accaduto nulla, perché non si può stare tranquillamente a fare delle considerazioni? Fini ha delle sue opinioni che io, sulla giustizia, su alcuni temi la penso diversamente, sull'immigrazione non sono d'accordo con Fini, sui rapporti col mondo della Chiesa.
E su che è d'accordo lei con Fini?
Ma sono d'accordo su tante altre cose, io sono d'accordo sul fatto che siamo stati premiati dall'elettorato su una linea politica, quella linea politica non si cambia.
Allora non è d'accordo con Fini.
Quando è che si cambia? Guarda, io quello che dovevo dire l'ho detto con estrema chiarezza a Fini. Fini ha apprezzato la mia posizione,
sì,
chiarezza, non gliel'ho mandata a dire.
Dunque lei non fa più parte dei cosiddetti finiani?
Ma questa logica di...
Vabbè, noi semplifichiamo, lei non fa più parte dei cosiddetti finiani.
Allora, se giornalisticamente le fa piacere, dica che non faccio più parte. Io le dico solo che resto amico di Fini, non la penso come lui, non seguo in questa fase.
Ho capito.
Diciamo, le sue indicazioni, se va verso una componente, gli ho detto non falla. Se poi la vuole fare, evidentemente...
Secondo lei la vuole fare?
Ho la sensazione che ieri stava per nascere questa cosa. Non vedo un rallentamento, un ripensamento, mi fa piacere, spero che si torni sui propri passi, perché sarebbe secondo me un atto che può creare ulteriore
lacerazione. Ho capito.
La gente non capisce queste cose.
Su questo non c'è dubbio.
Allora, la gente
Ma secondo lei è vero quello che dice Bocchino, che in un'intervista oggi al sito di Luca Sofri, che abbiamo i sondaggi in mano, li sa anche Berlusconi, Fini vale un quarto dell'elettorato del PDL?
Ma guardi, ma perché dobbiamo ipotizzare scenari? Appunto, questo significa che se uno fa queste considerazioni vuol dire che vuole la rottura.
Su questo non c'è dubbio.
Se fa questi ragionamenti significa che ha già calcolato che si deve arrivare a una rottura. E quindi è un modo sbagliato di rappresentare le questioni. Perché se io comincio a fare le valutazioni, mi vado a pesare, come si usa dire in questi momenti, e perché dovremmo pesarci? E io in questo momento dico, abbiamo vinto insieme, abbiamo vinto alla grande queste elezioni regionali.
Sì.
In tutta Europa nessun governo ha portato i risultati che abbiamo portato, ma noi ci mettiamo a fare le valutazioni di quanto pesa Fini, o quanto peso io, o quanto pesa un altro?
Lei quanto pesa?
Io peso fisicamente peso parecchio, fisicamente forse pochissimo, però sono abituato a dire quello che penso.
Va bene.
E con chiarezza ho detto a Fini, anche grazie a Dio, alla direzione nazionale, il mio pensiero. Ho avuto una grande opportunità che il presidente Berlusconi mi ha fatto sostanzialmente chiudere la direzione nazionale con un ragionamento che forse...
Ah, va bene, va bene, insomma lei, la sua schiettezza non è in discussione. La ringrazio, buona serata, 20 e 31, Borsa, TG2.
L'agenzia di rating Standard & Poor's declassa i titoli di Stato della Grecia a livello di spazzatura, bocciato anche il Portogallo, borse a picco in Europa, persi 160 miliardi. Il presidente Napolitano interviene sulla giustizia, richiama i magistrati, bisogna recuperare la fiducia della gente, misura il rispetto fra giustizia e politica. È stato arrestato il numero uno delle cosche calabresi, Giovanni Tegano. Dopo la cattura amici e parenti lo applaudono. Alfano al TG2, è il segno della loro sconfitta. Nel Beneventano uccide la figlioletta di 7 mesi incendiando l'auto in cui si trovava con la bimba. La donna è stata arrestata ed è in stato di shock. Inaugurato l'Armani Hotel a Dubai, nel grattacielo più alto del mondo, 828 metri, 160 piani, il maestro dell'alta moda dice, la legge del lusso non è aggiungere, ma togliere.
Va bene, Fabio da Viterbo.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, io volevo intervenire sulla diatriba così che c'è tra Fini e Berlusconi per sottolineare che a mio modo di vedere chi interviene dicendo che Fini sta cambiando casacca, sta diventando un uomo di centro, secondo il mio modesto parere si sbaglia di grosso. Cioè Fini, a mio modo di vedere, è un uomo di destra che è il cofondatore di un partito che è il primo partito italiano e che vuole con questo intervento evitare che in questo partito venga in qualche modo a diventare succube della Lega. Questo è il mio modo di vedere, perché tra l'altro in questa fase politica Berlusconi, che ha fatto sempre, diciamo, da catalizzatore, per non dire da padrone del partito, praticamente potrebbe trovarsi a distrarsi, diciamo, visto e considerato che sta portando avanti una campagna diversa che dovrebbe poi portarlo al colle più alto.
Insomma, guardi Fabio, lasciamo perdere il colle più alto. Io non capisco, non è che lo dice solo lei, anzi lo dicono in molti, quando si parla di un PDL succube della Lega. Francamente non capisco cosa voglia dire. Comunque, magari prima o poi troverò qualcuno che me lo spiega bene. Vincenzo da Bergamo.
Pronto?
Sì, Vincenzo, dica.
Sì, buonasera. Volevo intervenire l'altra sera, ma non sono riuscito. Quando parlava della sindachessa di Felino e del sindaco di Adro. Dalla prima volta.
Vincenzo, la sentiamo male. La voce va e viene. O parla con la cornetta ben...
telefono, normalmente. Pronto?
Sì, la sento.
Sì, stavo dicendo che per una delle pochissime volte che un giornalista... difende la Lega, perché l'obiettivo è sempre denigrare e ridicolizzare tutto quello che dice la Lega, ovviamente, mentre invece l'altra cosa sento che lei dice, insomma, se a Felino fa una roba un sindaco è ripristinare le regole, se lo fa uno di Brescia o di Bergamo, io sono della città di Pontida ovviamente, se lo fa uno di Bergamo è un razzista, è un coso. Io vivo a Pontida, vivo a Bergamo, c'è tantissima gente integrata a Pontida, per cui non ha...
Vincenzo, guardi, sì. Continuiamo, la voce va e viene, io non so come stia parlando lei, se con l'auricolare, con un altro mezzo, cerchi di parlare in maniera corretta, altrimenti non la sentiamo. Comunque ho capito quello che lei vuole dire, c'è un'altra notizia di oggi da Padova, me l'ha mandato un ascoltatore, dal prossimo anno scolastico potranno frequentare le mense del comune solo gli alunni le cui famiglie abbiano pagato gli arretrati entro agosto, troppi, 1347 su 6649, gli esonerati dalla retta, per questo l'assessore Claudio Piron ha fatto intensificare i controlli. Qui si parla di esonerati, non di gente che non paga, non so se ci sia gente che non paga anche a Padova, immagino di sì. Comunque ci saranno i controlli sugli esonerati dalla retta, perché probabilmente fanno i furbi, e comunque dal prossimo anno scolastico potranno frequentare le mense del comune solo gli alunni le cui famiglie abbiano pagato gli arretrati entro agosto. Se uno non paga entro agosto non potrà frequentare la mensa. E questo è il comune di Padova amministrato dal centro-sinistra. Giuseppe Da Lucca.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Sente bene o devo abbassare la radio?
No, lo sento bene. No, deve abbassare la radio, Giuseppe.
Va bene, allora
la spenga direttamente. Insomma, parli con noi invece di ascoltare la radio.
No, mi piaceva sentire lei alla radio, la saluto sempre. Grazie dell'ospitalità. Le volevo dire una cosa, un punto di vista, diciamo, che non ho sentito ancora. Io faccio parte di una trentina di amici, diciamo, pochi di forza, quasi tutti di XN, no? Ecco, quello che le volevo dire è che per noi fini non è da due mesi che, diciamo, è caduto un po' e ultimamente molto un po', ma è dal 2008, subito all'indomani delle elezioni, che a noi ci ha deluso. Per noi è finito lì fini, quando uno come lui, che si sente un capo, il capo della destra italiana, al momento delle elezioni, invece che assumere una responsabilità importante, le cito un esempio, l'interno, come ha fatto Maroni, prendersi di petto una situazione e portarla avanti e farti sul campo che sei un numero uno in attesa di essere il numero uno assoluto, lui ci ha deluso enormemente quando ha scelto lui di, uso una parola ma con delicatezza, di come rimpiattarsi dietro un ruolo istituzionale, che agli occhi degli elettori questi ruoli sono visti come o ruoli dati a politici a fine carriera o un premio, diciamo, perché sei stato bravo, ora uso una parola un po' così, ma agli occhi del popolo è questa. Un uomo che vuole essere nel 2013 il numero uno deve far vedere sul campo che sei un capo e che ha gli attributi per poi presentarti dicendo Berlusconi è la sua età, anche fisiologicamente.
Ho capito, dunque al contrario di Tremonti, lei dice che per esempio...
No, al contrario di chiunque, lui... Per noi la delusione, noi di fini, e questa è la cosa che mi piaceva dirle, non è di due mesi a ora o nell'ultima settimana con questa sceneggiata, diciamo, sotto la linea del PDL, è dal 2008 che per noi è finito.
Ho capito,
abbiamo perso il capo in quella scelta lì, e per me era questa la cosa che le volevo dire.
E adesso il suo capo chi è?
Ecco, il mio capo purtroppo... solo Berlusconi, però obiettivamente devo dire che riconosco che ha preso il suo posto la Lega come leadership da dire ora mi prendo responsabilità e cerco di portarla avanti, po' di durezza di prima di lui, no?
Ha
deluso lui subito e si è autosuicidato, secondo noi, due anni, no? Da 10 giorni, e le volevo dire questo.
Bene, grazie Giuseppe. La sfida di Italo Bocchino.
Non è possibile che il cofondatore e co-leader del Popolo della Libertà apprenda per ultimo una bozza di riforme presentata in una cena tra canzoni e festeggiamenti per il figlio di Bossi o per Cota, e non è questo il metodo per costruire uno dei più grandi partiti del mondo occidentale.
Ancora Bocchino contro Lupi.
Lupi, è grave che lui, quando non gli piace quello che dice un interlocutore, risponde dimettiti, perché questo è un atteggiamento fascista che io non tollero.
Poi a un certo punto, dopo la vittoria alle elezioni, Berlusconi è un genio.
Berlusconi negli anni 90 ha compiuto un grande miracolo, ha messo insieme Alleanza Nazionale e la Lega, cosa che soltanto un genio come lui poteva fare.
E infine la storia, un po' farsesca devo dire, delle dimissioni.
Se c'è bisogno delle mie dimissioni da vicario, da oggi sono nelle mani del presidente del gruppo Fabrizio Cicchitto, e si vada presto ad una nuova assemblea di gruppo per eleggere i vertici, visto che il quadro è cambiato, dove noi esprimeremo la candidatura e ci conteremo per sapere quanto pesa la minoranza all'interno del gruppo parlamentare.
Ma in realtà non è l'ultima cosa di Bocchino, della sfida di Bocchino, perché in questo mese in cui è stato presente praticamente ovunque, dopo un piccolo periodo di pausa, oggi ha ricominciato a parlare, c'è stato spazio anche per il sesso.
Che il sesso è bello, è piacevole, si può fare, ma si può pure non restare incinta.
La sfida di Italo Bocchino. Raimondo ci chiama da Napoli, buonasera.
Buonasera signor Cruciani, complimenti per la trasmissione, lei è l'ignaro compagno di alcuni miei viaggi serali.
Grazie, grazie.
Volevo portare la mia testimonianza, in effetti io sono di Napoli, sono in provincia di Napoli, sicuramente non sono leghista, e le faccio le porto una testimonianza. In effetti riguarda il discorso delle persone che si scandalizzano per via dei ticket scolastici, cioè voglio dire che non che volevo dire dei passi che non vengono erogati alla scuola di mia figlia. Se non pago il bollettino per ritirare il ticket della mensa, dopo uno al massimo due giorni non me la fanno mangiare, e a me come gli altri genitori mi sembra una cosa abbastanza normale.
Cioè non ho capito, mi scusi Raimondo, se lei non paga...
Allora, noi paghiamo un bollettino,
sì,
e ci vengono dati dei ticket che diamo ai bambini la mattina,
sì,
per la mensa scolastica.
Sì.
Se per esempio mi dimentico di pagare il bollettino, lo pago in ritardo, me la fanno mangiare per un giorno, due giorni, ma al terzo giorno non me la fanno mangiare la bambina.
E questo è successo qualche volta?
Sì,
no, a lei magari, no? Lei non ha pagato... No,
Mi è successo un paio di volte che ho pagato con un giorno di ritardo e ho detto guarda, la facciamo mangiare oggi, ma domani se non ci porta il ticket purtroppo non la possiamo far mangiare.
E da sempre c'è questa cosa dei ticket?
Sì, sì, assolutamente. È il terzo anno di asilo e del terzo anno insomma è l'ultimo e funziona così. Insomma,
e prima, dunque lei mi dice che a diverse famiglie può succedere che quando non hanno i ticket in mano i bambini non mangiano.
Assolutamente.
E sì. Che fanno i bambini? Li vengono a prendere i genitori? Che fanno?
I genitori entro l'una devono andarli a prendere perché non possono rimanere a scuola.
E nessuno si scandalizza?
Nessuno si scandalizza perché è normale, voglio dire, c'è una mensa esterna alla quale vengono pagati i pasti. Se i genitori non pagano i ticket, il comune non ha i soldi per pagare la mensa. Sì, sembra una cosa abbastanza logica, insomma.
Dunque lei non si scandalizza per quello che ha sentito ad Adro?
Ma no, anzi... E hanno fatto mangiare i bambini per 2-3 mesi di fila senza aver pagato i pasti, hanno fatto anche tanto come amministrazione comunale.
Nella sua scuola non sarebbe successo?
Credo proprio di no.
Istituiamo sti ticket allora, mi sembra una buona idea, per i morosi ticket, senza ticket niente pasto, almeno.
In effetti da noi funziona in questo modo, paghiamo un bollettino e ci danno un blocchetto con 20 ticket, la mattina stacchiamo un ticket dal blocchettino e lo mettiamo nella panierina, nella borsa insomma della bambina o del bambino che va alla sita.
Insomma incredibile dictu, incredibile a dirsi, a Napoli le cose funzionano in maniera in questa scuola, dov'è esattamente Raimondo?
Somma Vesuviana. È in provincia di Napoli, una decina di chilometri da Napoli.
Viva i ticket! Grazie Raimondo, grazie. Mario da Ravenna, Mario.
Buonasera Cruciani. Senta, io faccio una rapida premessa, sono stato prima della fusione del PDL nella provincia di Bolzano un piccolo dirigente di AN.
Sì.
Un po' dei problemi che sarebbero venuti fuori nella direzione di giovedì li aveva detta Barbareschi l'altra sera nell'intervista sul disagio degli uomini di AN che sono stati praticamente fagocitati in questa maggioranza. Io le faccio l'esempio in Alto Adige, quando ci fu la fusione del PDL, arrivarono i dirigenti allora di Forza Italia dicendo, dato che il partito ha il 75% rispetto al 100% rispetto agli uomini di AN, in Alto Adige comandiamo noi e gli uomini di AN sono stati tutti quanti epurati.
Il terrore Mario, non è accaduto questo però in tutta Esi, non so il caso di dell'Alto Adige.
Le dico in Alto Adige, sono state fatte le liste per il Consiglio Provinciale, gli uomini di AN sono stati praticamente...
Io so che quasi ovunque si è rispettato il criterio del 70, del 70 e 30 poi.
Sì, però quando in Alto Adige, lei lo sa benissimo, la storia da sempre della lotta che ha fatto Alleanza Nazionale per i problemi che ci sono in Alto Adige particolari,
sì,
è un partito storico che ha sempre avuto la maggioranza degli elettori, poi arrivano i forzisti, comunque alla fine è stato attuato questa proporzione 75-25%. Il problema credo che a livello nazionale sia quello che chi non sta con Berlusconi è automaticamente contro Berlusconi, e il terrore che serpeggia adesso negli ometti che ci sono in Parlamento, parlo di questi che non sono più Finiani, la Boccetta, parlo di Gaspari.
Cioè secondo lei la Boccetta pensa alla Cadrega?
Lei sa cosa può accadere se dovesse esserci un'epurazione alle prossime elezioni con la legge elettorale che c'è, non vengono nemmeno
presentati. Dunque lei pensa che la Boccetta non agisca perché è convinto che non si debba spaccare il gruppo eccetera eccetera, ma solo perché teme di non essere rieletto?
Ma io credo che per molti sia così, cioè questa convinzione alla fine di essere nel PDL contro Fini a tutti i costi francamente è un po' stucchevole. Quindi
sì, però Mario io trovo sbagliato pensare che chi sta con Fini è più è nobile, più virtuoso, non pensa ai posti, invece chi sta con Berlusconi pensa solo al posto, francamente credo che non sia la fotografia della realtà. La ringrazio, restiamo sempre a Ravenna Paolo, ma deve essere velocissimo perché devo chiudere.
Ah beh, allora non riesco a parlare. Io volevo
Paolo, questa è la situazione.
Praticamente, diceva il signor Casadei sulla regione,
sulla regione,
possibile regione Romagna.
Beh, veramente non parlava della regione Romagna, era contrario anche all'autonomia della Romagna dall'Emilia, figuriamoci. Infatti, un po'. Però Paolo, se vuole riprendiamo domani, perché è un argomento comunque interessante, curioso. C'è anche Ivo da Torino, Luigi da Torino, Francesca da Milano. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao.